Quando siamo andati un mese e mezzo fa circa al parco Ferrari e ci siamo trovati lì, ci sono stati alcuni di noi, io fra questi, che hanno portato un breve messaggio. Quello che io portai fu una riflessione su un aspetto di vita che il Signore mi ha portato a riscontrare ancora una volta in questi ultimissimi giorni. Se vi ricordate, io dissi sostanzialmente questo, che delle volte ci sono situazioni della vita che sembrano come incagliate, imbrogliate, c'è qualcosa che non torna. E uno dei segreti di queste situazioni è che io ho appreso con fatica e dolore, e mi è stato rinnovato da domenica a lunedì, martedì, insomma, è che quando c'è qualcosa di questo genere bisogna fermarsi e tornare indietro, andare a vedere dov'è l'origine di questo incaglio. E se la cosa è vera in un campo anche professionale, è tanto più vera quando si tratta di argomenti, di situazioni che sono dell'anima e quindi dello spirito, perché non è riuscito a sfondare qualche cosa. Ecco, allora, prendendo un termine, un modo corrente di dire queste cose, io dissi che in queste situazioni bisogna avere il coraggio di fare stop and back to basics. Lo dissi così perché è un termine corrente da un punto di vista tecnico. Bene, è quello che vi voglio raccontare di ciò che mi è successo in questi giorni. Allora, mi è successo che una sera, mi sembra fosse domenica, sono andato a riposare che mi sentivo come appesantito, c'era qualcosa che non sapevo cosa fosse. E allora ho fatto una cosa molto semplice che il Signore ci propone. Dice, dillo a me. Va bene, io Signore ti dico, ma non so che cosa dire. Riesco a dirti che sono appesantito, che c'è qualcosa che non quadra nel mio stato d'animo, diciamola così. E però non so cosa fare, e quindi era già tardi, sono andato a riposare, ho consegnato questo stato di cose intime al Signore e ho contato che il Signore mi rispondesse, e il Signore ha risposto, ha visto che in sostanza ho applicato quello che la parola ci dice, e dice figliolo mio dammi il tuo cuore, e io gli ho dato il mio cuore che non aveva un contenuto da spiegare, ma un contenuto di uno stato, di un fatto. E il Signore mi ha risposto. Il mattino dopo ho aperto la mia Bibbia e mi sono messo a meditare su una parte della parola che tutti sappiamo che esiste, mi faccio fatica a dire conosciamo, ed è il Sermone sul Monte nella versione più estesa che è quella di Matteo, anche se Luca ne parla ma molto più stringatamente. Allora, mi sono reso conto di una cosa che ho sempre avuto in qualche modo nel cuore, anche quando leggevo queste parole e non ero credente ed ero studente, per esempio, che le leggevo con una sorta di disagio, perché in sostanza mi dicevano della roba che non si può chiedere a un uomo. Se leggiamo le perfezioni di cui parla questa parola, dice uno, come faccio? Non è possibile. Allora, le soluzioni che il nostro cuore propone a queste parole sono una che dice, beh, vabbè, niente, lascia andare che sia così, è sostanzialmente la via dell'ateismo, in sostanza lo considero Dio. Un'altra possibilità è quella di prenderlo, ma adattarlo. Il Signore in effetti vuol dire ci sono le circostanze, questo e quest'altro, cioè abbassare il livello dell'asticella, come ci dice sempre Sauro, no? L'abbasso un po' e così dopo non sono poi tanto male. E la terza invece è dire che rendersi conto che forse quello che il Signore vuole è proprio che l'asticella la pigliamo nei denti. E credo che questo sia in realtà il messaggio. Una parte del messaggio che è contenuto nel Sermone sul Monte, perché la seconda parte è quella che dovrebbe portarci portare a capire cosa significa tutte quelle volte che il Signore all'inizio dice beato, beato chi, i poveri di spirito, beati pure di cuore. Perché beati? Perché se uno è veramente povero di spirito, cioè si mette in una posizione di questo tipo, entra nella beatitudine. Ma perché? Perché può lavorare il Signore. E quell'aspetto di urto antipatico che si può sentire viene superato per la realtà del Signore che prende corpo. In sostanza, il Sermone sul Monte non è che soltanto ci sia l'insegnamento di Gesù in quanto tale, beato qui, fa là, se qualcuno ti dà uno schiaffo, porgigli l'altra guancia, tutte queste cose qua, che sembrano un insegnamento, ma dietro a quell'insegnamento c'è un'aspettativa da parte del Signore, cioè ci trasmette l'insegnamento, ma ci porta anche a entrare come Egli vuole, si aspetta che noi viviamo quelle cose lì, ma la vita viene da Lui. In sostanza, ancora per andare più a stringere a fondo, se non c'è almeno l'idea che c'è qualcuno, Gesù, che ha pagato il prezzo di queste cose impossibili all'uomo, restano effettivamente impossibili, restano impossibili. Uno potrà fare un po' più, un po' meglio, qualche volta ci riesce, qualche altra volta no, però il risultato è che nella sua pienezza fallisce. E questo è ovvio, perché è una perfezione che alla fine del capitolo, cos'è il 6, di Matteo, dice: voi siate perfetti come è perfetto il Padre vostro. Qui allora non stiamo parlando di qualcosa che un po' mi è riuscito, un po' è andato bene, un po' l'ho fatto. Dice: perfetti, e come livello di perfezione parla del Padre. Allora uno lì proprio viene steso completamente. Bene, allora questa riflessione a cui sono stato portato leggendo il discorso del Sermone sul Monte mi ha messo nelle condizioni di andare un pochettino a riflettere che cosa voleva dire. E soprattutto sono state le parole che Matteo esprime nel capitolo 5 che adesso leggo, quando dice: beati quelli che fanno cordoglio perché saranno consolati, beati i mansueti, beati i misericordiosi, beati i puri di cuore, e poi ancora prima dice: beati i poveri in spirito. Allora, puri di cuore, mi sono fermato un attimo a pensare, ma io sono puro di cuore. Se devo esserlo perché mi piace dirlo, lo dico, ma se voglio esserlo, avendo presente che la conclusione un po' più in là, il versetto 48, è: siate perfetti come è perfetto il Padre, proprio non c'è scampo. E sono povero di spirito, è la stessa cosa. E quindi di fronte a queste cose mi sono trovato ad essere da una parte sconcertato, dall'altra disarmato, ma con la coscienza che c'è un Signore che si aspetta che io sia disarmato. Meno male, se riesce a disarmarmi ha la possibilità Lui. E quindi quello che ho detto prima, che avevo fatto la sera prima, consistente nell'avvicinarmi al Signore dicendogli che gli davo il mio cuore e mi sono avvicinato ripetendo questo tipo di atteggiamento di scelta, ma anche associandola a un'altra scelta che mi è cara, nel senso che molto spesso faccio riferimento ad essa, ed è l'ultimo versetto del Salmo 139: investigami, oh Dio. Allora, io voglio essere investigato o lo dico perché è un dire? Se voglio essere investigato, il Signore legge che ho questa intenzione e che gli do il mio cuore, in un certo senso metto il Signore nelle condizioni di poter operare. E difatti è quello che è successo. E così mi ha illuminato su alcuni punti che sono degli episodi recenti della mia vita, episodi che in se stessi non hanno un valore così eclatante, ma lo spirito che mi ha fatto scoprire dietro questi episodi è uno spirito invece che appunto corrisponde a non essere poveri di spirito e tutte le cose che invece dice nel passaggio in quel passaggio lì iniziale. E ciò che mi ha fatto vedere è quante volte in queste occasioni che mi ha ricordato la mente, io in realtà sono stato carente di caratteristiche tipo queste che ho scritto qua, di benignità, di compassione, di longanimità. Evidentemente la benignità non ce l'ho verso me stesso. Quando il Signore dice queste cose, benignità verso altri. La stessa cosa dice la compassione: se è autocompassione, è assolutamente qualcosa che non mi va bene, non va bene, ma se è compassione verso terzi, è quello che il Signore ha per noi tutti. Tutte le mattine si rinnovano le compassioni del Signore. E per quanto riguarda la longanimità, che è quel tipo di pazienza a fronte della debolezza di qualcuno, e che non vuol dire tolleranza, passiamoci sopra, vuol dire abbiamo quel tempo di pazienza e quella cura, che può essere nella preghiera, così come in altri modi, perché ciò che manca, ciò che è in toppo di questa persona, possa essere risolto dal Signore. Altrimenti il Signore sarebbe uno che fa delle mediazioni secondo metodo umano. Voi direte che sono cose gravi, ed è vero, sono cose gravi. Rendersi conto di vuoti o mancanza di benignità, di compassione o longanimità è qualche cosa che da un punto di vista soprattutto di un credente, di un cristiano, è qualcosa che non va. Allora mi sono trovato di fronte a una situazione che si andava in qualche modo complicando. Perché si andava complicando? Perché le ragioni per cui io, e non vi racconto gli episodi evidentemente, per cui mi sono trovata a riconoscere che ero stato scarso o mancante di benignità, di compassione, di longanimità, sono state tutte delle situazioni in cui questa mancanza era stata sostituita da una sorta di rigorosa applicazione, diciamolo così. Se la volete dire in altro modo, di legalismo, più o meno, proprio per estremizzare l'argomento. E allora il Signore mi ha portato a riconoscere che la cosa stava così. E mi sono anche un pochino spaventato, devo dire, ma come? Possibile? È possibile, sì. Non mi è mai capitato prima di qualcosa del genere, non sono mai andato su punti di questo genere. Sì. Mi era capitato, ma anche avevo reagito come stavo reagendo adesso, cioè portando la cosa al Signore, dicendo: figliolo mio, dammi il tuo cuore, ti ho dato il mio cuore, investiga mio Dio, mi sono proposto per essere investigato. Non era la prima volta che lo facevo, eppure queste cose c'erano ancora. Ecco perché mi sono rifatto nell'apertura del mio dire al messaggio breve che detti là in Parco Ferrari, cioè fermati e torni indietro. E mi sono reso conto che questa non è una cosa una tanto nella vita, ok, ma è una specie di macina che ogni tanto bisogna rifare, bisogna ripassarci. Perché se il Signore è riuscito, facendo un primo giro, a smontare una serie di aspetti o di deficienze o peggio di peccato, insomma, del nostro cuore, per essere perfetti riesce anche a trovare spazio per un secondo giro più avanti, e quando lui crede opportuno. È questo che mi ha veramente colpito, anche perché se il Signore non facesse così, cioè ogni tanto ripassasse ancora, quale sarebbe il risultato facile in cui cadere? Sarebbe quello della presunzione, di sentirsi bravi, sono a posto, e quindi cadere ancora più gravemente in un aspetto completamente di tipo legalistico, che sarebbe veramente una rovina. E il Signore benignamente, proprio applicando quella compassione di cui mi ha fatto vedere che io manco, ha fatto così, in un tempo che non sto a descrivere, mi ha fatto vedere certe cose e ho vissuto con la gioia di viverle. Poi a un certo momento invece ha pensato bene che era ora di fare un altro giro. E allora mi ha fatto incappare in una serie di situazioni che io ho scritto nei miei quaderni, e che non vi dico, ma non sono importanze, in cui ho dovuto vedere che era così. se ho voluto essere onesto, come tante volte io stesso ho citato, secondo quello che la parola è scritta, che l'Eterno disse ad Abramo, e gli disse: cammina la mia presenza e sii integro. Se ho voluto essere integro camminando la sua presenza, ho dovuto dirgli così, e sono stato anche contento, adesso sono contento di aver avuto quella sufficiente integrità per raccontargli, per dirgli esattamente queste cose. E così il Signore mi ha potuto fare vedere che c'è un notevole spazio. Tra l'altro me l'ha fatto vedere in questi giorni, e queste cose, cioè la non mancanza di queste cose, benignità, ho detto, compassione, longanimità, vanno benissimo per un agape, sono un ottimo ingrediente con cui presentarsi e vivere soprattutto una agape. Scusate se rido un po', nel senso che mi scappa un sorriso di gioia nell'avere capito, e capito a tempo, e capito in un modo così di fatto semplice. Non sono stato aggredito da niente di particolare, ma semplicemente il Signore a un certo momento ha messo una sorta di nuvoletta attorno alla mia testa. Io capivo che c'era qualcosa che non stava, ma sono andato da Lui, ho gridato a Lui ed Egli ha risposto. La parola ci insegna naturalmente tutte queste cose anche in forma figurata. Ne prendo una che ho anche citato recentemente. A suo tempo, quando venne la manna, siamo in Esodo, il Signore diede tramite Mosè delle indicazioni precise. Disse di prendere tutti i giorni un omer a testa di manna, e che non bisognava prenderne di più e neanche di meno, chi ne aveva di meno gliene dava, chi ne aveva di più, ma fare in modo che fosse uguale per tutti, un omer. Io non so esattamente quanto sia l'omer, ma probabilmente era il cibo giusto, con le energie, il potere energetico giusto per una persona, perché il Signore ci aveva pensato. E poi diceva però che questa manna doveva essere macinata, nel pestello doveva essere messa lì, forse era un po' dura da rosicchiare, da spapolare, non lo so, però questo macinare mi dà il senso proprio di qualche cosa che, di cui hai bisogno, perché di mangiare avevano bisogno, era nel deserto, non è che fiorissero i cavolfiori, i pomodori qui e là, per quanto non so come abbiano fatto a mangiare tutti quegli animali che avevano dietro, ma comunque non è il mio problema. E mangiavano la manna. Allora, era il cibo, ne avevano bisogno, dovevano mangiare quello, ma era un mangiare che era in qualche modo come sofferto. Dovevano prepararsela, conquistarsela, andandola a cercare e poi mangiarla. Ebbene, allora, questo giro e rigirare per pestare e spapolare la manna mi ha fatto proprio fare una correlazione mentale con quello che sto dicendo. Succede qualcosa, fermati, torni indietro e fai un altro giro. Ripesta qualche cosa con l'approfondimento che ne viene e il beneficio morale e spirituale. Se guardiamo allora la cosa nel suo macro assieme, devo dire che di fatto mi stava sfuggendo dalle mani l'atteggiamento che si esprime in benignità, compassione, eccetera, ma l'atteggiamento spirituale. E stavo muovendomi verso un atteggiamento in cui prevaleva qualcosa tipo il fare o il sentirsi, insomma, in conclusione c'era uno scivolone, uno scivolino, non lo so, in atto verso qualche cosa che il Signore non può gradire e che è l'atteggiamento di tipo legale. A me dispiace dire queste cose, però preferisco che il Signore mi abbia fatto capire che ci sono per non correre, per stare attento affinché io non cada veramente in queste cose. Non sto dicendo io sempre, sia sempre esente, perché sempre esente, sono due parole. Perché? Ma perché io sono un essere che, umano, ho ancora gli attacchi della mia carne, come chiunque di noi. E gli attacchi della carne lavorano sempre in questa direzione, di spostarsi, cercando di fare, in chi è credente come noi, di fare emergere in sostanza l'uomo religioso. In sostanza è questo che fa. È difficile che provi a sbatterci fuori proprio completamente, ma farci scivolare in un subdolo religionismo, questa è una cosa che la carne fa. Ed ecco quindi che, siccome siamo cagionevoli da questo punto di vista, è importante che in tutte le situazioni proviamo ad affrontarle con un atteggiamento di riposo nel Signore, di fiducia nel Signore e di coscienza che, se non c'è questo riposo, non riusciamo assolutamente ad essere all'altezza delle attese del Signore. E se riusciamo a essere all'altezza delle attese del Signore, è perché di mezzo, fra me, fra ciascuno di voi e Dio Padre, c'è il Signore Gesù. Ma il Signore Gesù c'è non perché è un fatto solamente fisico, invisibile, ma perché c'è nella mia coscienza, nel mio interiore, perché ci conto. Quando Paolo dice nella lettera ai Romani, capitolo 6, credo sia versetto 6 o 14, non mi ricordo bene, comunque dice: fate conto di essere morti al peccato ma viventi a Dio. Dice: fate conto, dice proprio, mettilo come un fatto che tu fisicamente non vedi, ma consideralo come una realtà su cui tu puoi contare, sulla quale ti puoi appoggiare, alla quale puoi gridare tutte le volte che senti che qualcosa in te sta scivolando. E così ho usato adesso la parola gridare, perché nello sviluppo di questa situazione, che è durata un giorno e mezzo, due insomma, ho gridato e mi sono anche soffermato un attimo a... perché anche lì sono stato aggredito, a capire cosa vuol dire gridare. Gridano anche quelli che vanno ai comizi, quelli che vanno allo stadio, no? Tanta gente che grida. Ma qui, nella parola del Signore, cosa vuol dire gridare? Ci ho pensato un po'. Allora, intanto credo che uno grida se è sottoposto a un tipo di emozione o di carica particolare. Quelli dello stadio gridano perché ha fatto gol, è un'emozione. Quelli dei comizi gridano perché hanno da protestare contro i lavoratori, i datori di lavoro che sono biechi, no? Allora, noi invece qui nella parola, quando gridiamo? Credo che il Signore dica chiaramente: grida a me quando tu hai un bisogno, sei in una situazione di difficoltà, di dolore, una situazione in cui ti rendi conto che non hai via di scampo, o quasi, e quindi gridi. Quindi uscire in maniera decisa da una situazione senza cercare di palleggiarla, di adattarla un po', perché hai capito che è ora di romperla. Grido. E poi grido a chi? Questo è importante. Se grido al Signore, per quanto io possa essere un uomo... mettiamo anche ateo, adesso non lo sono, ma prendiamo questo tipo di esempio: se il Signore legge nel cuore l'atteggiamento opportuno del grido, ma supera il fatto che uno non sia, diciamo, credente in quel momento. Ma come mai il Signore ha dato quella risposta al ladrone che era alla sua, non so se fosse a destra o a sinistra, ma l'importanza, perché il Signore, a Gesù, ha visto che le parole che sono uscite dalla bocca di quest'uomo, che non erano un grido probabilmente, ma comunque erano un rimprovero, erano un rimprovero al suo collega, erano delle parole che avevano il cuore dentro, c'era veramente una coscienza pulita. È per questo che il Signore, avendo la letta, ha potuto dargli quella risposta. Voglio dire che, a maggior ragione, una persona, un credente, se in una situazione di difficoltà grida al suo Signore, al suo Padre, il Padre risponderà, non so in che modo, ma risponde, nel suo principio sicuramente risponde. Quindi noi gridiamo al Signore quando abbiamo bisogno, ci rivolgiamo a Lui. Perché? Perché in qualche modo abbiamo un pelo di fiducia, di aspettativa positiva. E come facciamo ad avere un'aspettativa positiva? Perché riteniamo che in lui ci sia una possibilità che io non trovo più attorno a me, che non so dove prendere. Quindi chiamo perché ho bisogno, perché mi trovo in una difficoltà da cui non so come uscire, perché in qualche modo mi fido di colui a cui grido e che abbia la possibilità di tirarmi fuori. Non griderei a uno che so che al momento in cui gli grido mi tira anche una legnata in testa. No, non lo faccio. Faccio perché mi aspetto qualche cosa di positivo. Ebbene, questo è proprio ciò di cui il Signore ha bisogno, cioè che manifestiamo almeno un minimo di atteggiamenti che manifestino una sorta di fiducia che egli può raccogliere. E siccome è, oltretutto è pieno di compassione, di benignità, dice che risponde a chi lo cerca, almeno in quel momento lo cerchiamo e gli effettivamente risponde. Ho conoscenza di alcune situazioni di persone che credenti hanno gridato al Signore in determinate circostanze di difficoltà, dimostrando apparentemente una sorta di grande vigore, di comunione, di fede, di ricchezza, di fiducia, di conoscenza della parola, ma passata la difficoltà ci sono dimenticate completamente nell'atteggiamento. Cosa avrà detto il Signore? Io non lo so cosa abbia detto, però passata la difficoltà è una parola molto semplice con la quale inteso dire che il Signore è intervenuto e ha risolto la difficoltà. Insomma, è proprio un Signore attento, pronto, disponibile verso di noi, anche su cose gravi, pesanti, importanti. E ha bisogno però di trovare dei cuori che lo cercano, che si fidano, che per quel tanto che riusciamo ritorno a entrare più direttamente nella nostra chiesa, nella nostra comunione con Lui, prendiamo la parola e la prendiamo alla lettera. Dove lettera non vuol dire letterale nel senso legalistico, ma voglio dire con un rigore di attenzione a quello che il Signore ci chiede, ci propone. Ritorno su quei due passi che ho citato prima, ma se scrive e dice investiga mio Dio, ma cosa dobbiamo pensare? Ci crediamo che se ci investiga ci tira fuori qualche cosa? Allora, l'essere investigato in termini umani, cristiani, non cristiani, sociali, normali, tanto più adesso che partono col redditometro, con questo e quell'altro, quando la parola investiga, uno si tira indietro terrorizzato. Ma il Signore non dice quello, dice investigami, te lo chiedo perché voglio che tu mi investighi, vieni a guardare cosa ho dentro. E pensate cosa dice questa parola, investiga mio Dio, conosci il mio cuore, provami, e conosci i miei pensieri, e se vedi qualche via iniqua, ma l'occhio di Dio forse se vede qualche via iniqua, vedrà una quantità mostruosa, ma c'è la sua compassione, il se è legato alla compassione che lui ha di noi, e che ferma l'indagine a un punto in cui, nel momento in cui ci la rivela, sa che abbiamo quel tanto di fede per poter reagire positivamente, altrimenti ci caricherebbe di un qualche cosa che non riusciremmo a sopportare, ne saremmo completamente schiacciati, e il Signore non è quello che vuole, non ci vuole schiacciare. Se dobbiamo muoverci avendo presente siate perfetti come perfetto il Padre, se ci venisse messa davanti l'interezza della perfezione del Padre, non so cosa succederebbe. Sono partito dicendo che già con le varie affermazioni che fa Matteo mi sono sentito schiacciato e non c'è mica tutto qua, figuriamoci un po' se ne dicesse delle altre. Ma allora dice le cose in maniera tale che noi le prendiamo sul serio. Investiga mio Dio. Quando dico sì, tiro un sospiro di sollievo, perché ho fiducia che non farà un'investigazione a fronte della quale io vengo schiacciato e distrutto, perché non è quello che vuole. E perché in qualunque giorno io faccia o dica una cosa di questo genere, in quella mattina il Signore ha rinnovato le sue compassioni per me e per ciascuno di noi. Diamogli spazio che sia vero, non sia una bella frase poetica. Tutte le mattine si rinnovano le sue compassioni ed è una benedizione dell'Eterno che noi siamo stati completamente distrutti, appunto. E se e compassione completamente distrutti fanno un quadro assolutamente completo. E quando dice, altra frase che ho citato prima dai Proverbi, dice: figliolo mio, dammi il tuo cuore. Che cosa gli diamo del cuore? Nel cuore io ne ho parlato tante volte, ma non ho ancora afferrato a fondo tutto nel suo valore. Ci sono l'intelligenza, ci sono i sentimenti e c'è la volontà. Allora, quando dice dammi il tuo cuore, mi sta dicendo dimmi cosa pensi. L'intelligenza, come ragioni, cosa secondo te faresti, com'è andata la cosa, non lo so. E poi, per quanto riguarda gli aspetti emozioni, dimmi cosa hai provato. Quello lì ti è stato antipatico, l'avresti strozzato? Eh sì, allora devo dirtelo. Non posso nascondere che nel mio cuore c'è stato, sia pure breve, un moto di rifiuto, aggressivo magari nei confronti della persona generica e inesistente forse di cui sto parlando. Gli va detto, perché lo sa, e se io gli consegno quello che c'è stato, riesce a metterci le mani, perché c'è una promessa, dice: e gli occhi tuoi prendano piacere nelle mie vie. Intervengono delle vie di Dio, le quali mettono a posto le cose, perché se parla degli occhi vuol dire che le vedrò. E le cose in maniera tale che io ne prendo piacere. E poi l'altro punto è la nostra volontà, che è sempre determinante. Io posso esporre al Signore quello che è nel mio cuore dicendogli alcune cose, per esempio che quello là mi è proprio antipatico, che io non voglio avere a che fare con lui perché questo è il mio cuore e devo dirglielo. Ma se il Signore dice: beh, me lo vuoi dare? Vuoi che io ti cambi il cuore come intendo io, visto che tu invece te lo vorresti tenere? Devo prendere anche delle decisioni che riguardano l'interno mio, l'interno del mio cuore, quando gli consegno. Non basta che glielo consegni, adesso glielo ho detto che mi è antipatico, io adesso sono a posto. No, no, no. Perché in realtà gli hai detto la parte trasgressiva, ma non gli hai detto che tu vuoi tenerti l'iniquità che provoca quella trasgressione. Questo gli va detto e gli va lasciata nelle mani, perché diventi un territorio di conquista per lui. Adesso vi parlo di un aspetto che è trasversale, se vogliamo. Facendo queste riflessioni, che in sostanza mi dicono: torna indietro la strada che hai fatto, arriva al punto in cui guarda qual è il tuo stato di rapporto con il Signore, mi è venuto in mente la lettera di Efesini e mi è venuto in mente quante volte un nostro fratello Lorenzo da qui ha detto: la vita del cristiano comincia con il riposo. Se vi ricordate quante volte l'ha detto? Ma perché? Cosa vuol dire? Allora, scusate. Ho riflettuto un po' e istigato, no? Instradato, meglio, dall'andare a riprendere la lettera agli Efesini e al concetto che esprime Watchman Nee quando la divide in tre parti: siedi, cammina e resisti. Mi sono concentrato sul siedi, che è la parte di riposo, e pensavo: noi eravamo in Eden quando quando Adamo ha peccato. Eh sì, perché l'abbiamo preso come eredità. E prima che peccasse, noi dove eravamo? Eravamo in Eden. Cioè, esiste un tempo molto interessante prima del peccato, perché se guardiamo la parola, l'uomo è stato creato nel sesto giorno. Nel sesto giorno. Ma poi c'è stato un settimo giorno che Dio ha stabilito come giorno di riposo. Le opere le ha fatte tutte Dio. Ha fatto i fiumi, i cieli, i monti, i fulmini, la terra, gli animali, tutto combinato, tutto, e ci ha messo anche l'uomo. E questo si è chiuso al sesto giorno. Al settimo giorno si è riposato. E l'uomo ha partecipato del riposo con Dio sulle opere che aveva fatto Dio. Non ha fatto opere l'uomo, ha trovato il dono. Allora, questa situazione deve darci un grande sollievo. Un grande sollievo come valore complessivo, perché il riposo noi l'abbiamo in Cristo. L'abbiamo in Cristo, riposiamo in Lui. Ed è una cosa, penso, che abbiamo tutti sufficientemente chiara. Come facciamo ad averla? Facciamo semplicemente che prendiamo quello che il Signore ha fatto, perché è il Signore, Dio Padre, 1 Corinzi 31, che ci ha messi in Cristo. E con Lui, qual è la prima cosa che ha fatto mettendoci in Cristo? Galati 2.20 comincia dicendo, quali sono le prime parole di Galati 2.20? Sono stato crocifisso. La prima cosa che è successa è che siamo stati crocifissi con Cristo. In Cristo, quindi, la prima cosa che è avvenuta nel momento in cui siamo stati messi è che siamo stati crocifissi, è stato chiuso, distrutto tutto il valore del peccato. Ma poi il Signore Gesù è risorto e noi siamo risorti, e difatti Galati 2.20 dice: sono stato crocifisso con Cristo e la vita che vivo ora la vivo nella fede del Signore Gesù che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Allora, a me sembra che si apra un quadro così serafico, devo dire, non so, così riposante. Veramente, il Signore ci ha messo nelle condizioni di partire da una posizione che viviamo correntemente, se la accogliamo, una posizione di riposo. Ha fatto tutte le cose. Di fronte ad un evento che sta succedendo, da domani mattina ciascuno di noi avrà qualche evento, grande, piccolo, lungo, breve, difficile, meno difficile, non importa. Ma quell'evento lì è già stato vissuto nel suo valore personale, che ha personalmente per ciascuno di noi, dal Signore Gesù. Riusciamo, se queste parole o i contenuti che io cerco di esprimere entrano in noi, a comprendere che se noi semplicemente, dico semplicemente perché a parole è così, nei fatti lo è abbastanza meno, assai meno, riposiamo nel fatto che è già stato affrontato quell'evento, è già stato risolto. Allora ci potremmo dire: ma perché avviene quell'evento? Come mai il Signore me lo manda? E dice: te lo mando perché io voglio che tu entri in una profondità di relazione con me, che se non coltivi si spegne e resta inutile. Io ti sto aspettando, ti sto aspettando. E mi viene in mente ancora un'altra cosa che mi ha fatto tanto riflettere. Quando Isaia 55 dice: i miei pensieri sono diversi dai vostri pensieri, le mie vie sono diverse dalle vostre vie. Se uno la prende così, con lo stesso spirito un po' superficiale con cui si potrebbero prendere gli inviti di Matteo al sermone sul monte, queste parole potrebbero dire: ma non ti va bene niente, no? le mie vie sono diverse dalle tue vie, i miei pensieri diversi, pensiero, io che faccio? Appunto, non fa niente, non fa niente, stai lì. Tu pensi una cosa, dice il Signore a me, tu pensi una cosa, va bene, ti hai dato una mente, ma io seguo delle vie diverse. Però prima di quelle parole ci ha detto, cercatemi e mi farò trovare. Allora se su quella via che mi viene messa davanti dal Signore, io ho un pensiero diverso, e spesso li abbiamo, però se cerco il Signore in quella via, potrò percorrere la via che Egli mi ha preposto nei modi e con i risultati che Egli si è proposto. Allora, è grandemente importante poter riposare nella realtà del Cristo, che è essenzializzata tutta nella redenzione che ha conquistato per ciascuno di noi, e che è salda, è ferma, è irripetibile, è assoluta, è eterna, ha valore universale per qualsiasi uomo, per qualsiasi donna. Quando noi eventualmente la disprezzassimo per qualche cosa, il Signore è così benigno che non molla, la mantiene, e se noi ritorniamo il Signore ci riaccoglie. Figlio prodigo, no? È stato riaccolto, e come? Bene, allora proviamo ad avere, questo è il mio invito complessivo, come dovrei dire, riassuntivo, ad avere sempre una totale fiducia nel Signore. Succede qualcosa, come è successo a me, che ero a disagio, sono andato, mi sono presentato con quel tanto che ho capito, e il Signore mi ha risposto e mi ha fatto vedere che c'era qualche cosa che doveva essere tolto e recuperato, ha fatto un giro, una ripassata, e mi ha messo nelle condizioni di vedere ancora una volta la sua benignità. E tutto questo l'ha fatto perché mi ha già redento. Io stavo scivolando fuori, mi ha ripescato e mi ha posto in una posizione diversa, in una posizione che, se io ho accolto come intendo di avere raccolto, è più vicino a lui di quanto fosse la partenza. Quello che è successo a Giobbe è stato pesantemente trattato dal Signore, ma è con un programma, con un'operazione tale che, nonostante la durezza, nella sapienza di Dio, sapeva che Giobbe l'avrebbe potuta superare se avesse voluto. Ed è stato così, e Giobbe si è trovato in una posizione per cui ha potuto dire: avevo sentito parlare di te, ma adesso i miei occhi ti hanno veduto. Ed era contentissimo. Lì, leggete in queste parole il senso di Proverbi 23, 26, dice: gli occhi miei prendano piacere, gli occhi tuoi prendono piacere nelle mie vie. Giobbe aveva proprio preso piacere nelle vie del Signore, nonostante quello che gli era successo. Bene, e chiudo perché è tardi, e spero di essere riuscito a passarvi un messaggio fondamentale. Quando il Signore sembra che taccia, sembra che stia zitto, sembra che non ci sia, che ci abbia abbandonati, ha qualcosa da raccontarci. Allora la prima cosa, vai là, come sei, con quello che sai, con quello che riesci a dire. L'importante è che non bari, di esattamente com'è, e il Signore ti recupererà. Dico un ti rivolto a tutti e quindi anche a me. E il Signore ci benedice. Amen.